Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e deportazione. Intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi. Testimonianza di Ferdinando Balboni.
Dunque, diciamo, mi chiamo Balboni Ferdinando. Sono nato il 27/5/1923.
Ecco, se abbassi le mani, Dov'è che sei nato?
Sono nato a Castelmaggiore, un paese vicino a Bologna, il 27 maggio 1923. Dunque, la mia storia possiamo dire che comincia fra la fine di febbraio e i primi di marzo, che ci fu una chiamata. Siccome molti non avevano ricevuto la cartolina, allora tutti quelli nelle classi 22, 23, 24, fino a 25 e anche 26 avevano l'obbligo di presentarsi volontariamente.
Io non ne... Questa chiamata in che anno è avvenuta?
Nel 44. Dunque, io... Così, non è che avessi troppa voglia di andarci. Allora fui contattato una sera da un certo Giordano Mazza, penso che si chiamasse così, una specie di reclutatore, il quale mi offrì di entrare in una piccola squadra partigiana, insomma roba di principianti, ecco, diciamo così. E io entrai, accettai. Andavamo in giro per le campagne, cercavamo il nostro ordine, era di approvvigionare quelli della montagna. Siccome nella zona dove ero io c'era un sacco di piccoli proprietari terrieri che facevano, diciamo così, il mercato nero. Mercato nero, allora noi, adesso non so se sia giusto dirlo questo, ma noi andavamo alla sera, noi arriviamo alla sera, dunque, per prelevare quanto ci serviva. Però abbiamo sempre lasciato una ricevuta con la quale ricevuta alla fine della guerra, questa gente che aveva dato la roba poteva perlomeno giustificarsi, non so se siano stati rimborsati o pagati, però perlomeno non sono stati né arrestati né tacciati di collaborazionismo, anzi, sono stati apprezzati come collaboratori, diciamo così. Si andava, poi venne il periodo della mietitura, e allora c'era l'ordine che nessun carico di grano doveva partire. Allora noi alla notte andavamo a bruciare le macchine, le trebbiatrici, con delle molotov, con una bombetta a mano, prima la molotov, poi la bombetta a mano. Ogni tanto abbiamo avuto qualche scontro, perché nei fienili su c'erano le brigate nere, allora qualche sparatoria, eccetera. E fu in una di queste sparatorie che un mio collega rimase ferito da una scheggia di legno che gli si piantò nel collo. Non avevamo medicinali. Siccome io nella zona ero quello conosciuto di meno, andai a Minervio, un paese sempre vicino a Bologna, a prendere dei medicinali. Naturalmente i medicinali che presi io insospettirono il farmacista, il quale è un noto fascista. mi ha detto tutta la roba, presi bende, eccetera, anche lì un po' ingenuo, perché quando fui appena fuori fui fermato dalla Todd, da guardiani della Todd, mi chiesero, io avevo una tessera della Todd come documento, mi lasciarono andare, solo che quel maiale di farmacista andò dentro la casa del fascio che era lì proprio nella piazzetta dove c'era la farmacia, disse che un tipo sospetto si era presentato e aveva preso dei medicinali, allora mi mandavano dietro, solo che io non me ne accorsi, perché io avevo una bicicletta, allora le chiamavano alla Valencia, cioè col manubrio così, ma una bicicletta moderna. Se io mi fossi solo voltato, mi bastava accelerare, mi stavano seguendo due con quelle biciclette da bersagliere, a ruote piene, che non c'era competizione. Invece mi sono arrivati dietro che non me ne sono accorto, mi hanno intimato l'alt e ho dovuto, a quel punto lì, mi ritengo fortunato perché io adesso le dirò, nei mesi precedenti non sono mai uscito una volta senza armato, senza due pistole, avevo due Browning calibro lungo che le avevamo prelevate così, e disarmando fascisti e tedeschi. Per fortuna quel giorno lì non ce l'avevo. Non l'avevo con me, quindi me la cavai, mi arrestavano, subì un primo interrogatorio, poi mi mandavano alla caserma dei carabinieri, che il maresciallo dei carabinieri era un fascista.
Ecco, scusa Ferdinando, quando? Ti ricordi il giorno che ti hanno arrestato?
Dunque, il giorno che mi hanno arrestato deve essere stato il 24 di giugno, del 44, però non è che io ricordi esattamente, è già passato tanto di quel tempo.
E questi due che ti hanno seguito?
E che mi hanno, erano mi hanno due della Brigata Nera, due brigatisti neri, il quale mi hanno spianato il mito e mi hanno detto di precederli, io sono andato davanti e loro dietro. A un certo punto mi è venuto in mente che io avevo una scatola di fiammiferi nel taschino che piegata sotto, nella parte sotto, c'è una lista di armi che io dovevo far avere a Castelmaggiore. A dire, qui sono fatto, sono finito. A un certo punto si dà il caso che passassimo dietro, stavano facendo dei lavori, c'era un tombino di fognatura aperta, io tirai fuori la scatola e dico, è già finita, avete da accendere, poi ho buttato via la scatola così, dentro lì. E così mi hanno arrestato, mi hanno fatto un primo interrogatorio in cui io ho raccontato una storia che non l'avrebbe creduta nemmeno Cappuccetto Rosso, messo. E così, di getto, e così, insomma, a un certo punto mi misero dentro, in cella. Poi dice, domattina ti interroghiamo. E alla mattina fui portato all'interrogatorio.
Ecco, questo dove? Ti hanno messo in cella in quale località?
Minervio sempre.
Allora, ti hanno portato lì nella caserma?
Mi hanno portato nella caserma, poi dopo un piccolo sommario interrogatorio in cui io gli raccontai una storia, così, tanto per dire qualcosa, e mi misero in cella. Alla mattina andai all'interrogatorio. Primo interrogatorio. l'interrogatorio venne su alla casa della GIL, dove c'era era la caserma della Brigata Nera. Avevo davanti 4 o 5 persone. Io ero seduto su una specie di poltrona da barbiere, giringole. Allora cominciarono a interrogarmi. Interroga, io racconto questa storia, eccetera, e così. A un certo punto, no, sono tutte balle quelle che stai dicendo. Non è vero, non è vero. Poi, paf, un schiaffone. Quell'altro, tu hai detto così e così e così, invece non è vero, e cosa, poi tre mi giravano, paf, un altro schiaffone. Insomma, a turno mi hanno schiaffeggiato tutti, ma per diverse svariate volte. Poi dopo però, finita lì, sono tornato in cella, dico, qui bisogna, allora stetti sveglio tutta la notte a cercare di architettare una storia credibile, e un po' mi sembra di esserci riuscito. Insomma, la mattina dopo ricominciano, per un'ora li lascio andare avanti sulla vecchia versione, con schiaffoni eccetera. Alla fine feci una scena da feci finta di piangere, no, basta, vi dirò tutto, sì, io ho detto, la storia che vi ho raccontato non è vera. Allora che storia? E riaccontai quella che m'ero costruito, e lì ho tenuto botte per 4 giorni sotto le botte. Non ho mai sbagliato una parola, non è che io l'avessi scritta, ma ormai me l'ero memorizzato, ma allora non avevo la memoria di adesso. E così, insomma, fin tanto che, non dico furono costretti a crederci, ma dovettero crederci, perché nemmeno sotto gli schiaffoni, eccetera, difatti mi aveva ridotto la faccia, e sanguinavo un po' dappertutto, la faccia gonfia. E poi mi misero un giorno in cella, mi arriva dentro all'improvviso, sento aprire la cella, mi si presenta un certo Romano Ricci, che è un partigiano, veniva a portarci da mangiare nelle basi dove eravamo delle volte. Per fortuna aveva il carabiniere dietro e non si accorse che Ricci ebbe un momento così. Io invece rimasi, ebbi il sangue freddo di rimanere impossibile. Salutai e poi stavo leggendo un libro, mi rimisi a leggere. Me lo lasciarono lì, io gli feci a segno, dico, potrebbero essere in ascolto, eccetera. Così parlammo un po' del più e del meno, e poi dico, se permetti, dico, adesso voglio finire sto libro qui, tanto a te non interessa, eccetera. Quelli, dopo mezz'ora, lo vennero a prendere e lo rimandarono a casa, perché anche lui era sospetto, però non avevano niente in mano. Insomma, in poche parole, fui spedito a Bologna. Dopo quello lì mi mandarono a Bologna, alla caserma Giulio Bernini e Super San Mammolo. Allora aveva la caserma Giulio Bernini, avevano estradato i frati, che era un vecchio convento, e si erano insediate le Brigate Nere, che ci avevano dato il nome di Giulio Bernini, credo che fosse un eroe loro, insomma. E sono stato lì diversi giorni, anche lì, botte d'ordi, eccetera, non ho sbagliato una parola nemmeno lì. Allora si sono convinti, ci hanno spedito a San Giovanni, nel frattempo c'era stata una fuga a San Giovanni in Monte, nel carcere di San Giovanni in Monte, solo che era già, purtroppo l'avevano fatta troppo presto, quanto sono arrivato io, ci misero dentro una cella, eravamo in 35 in una cella, no, però non era, però ognuno aveva la sua banda, si passeggia, c'era il passeggio, una cella stata lunga, 20-25 metri, larga 8-10, insomma, no, non si stava comodi, a parte il fatto che non si mangiava niente, ma si stava comodi. E lì chiamavano gli interrogatori, io non fui mai chiamato e sono stato lì dunque adesso esattamente non lo so, sarà stato il 14 o il 15 di agosto che sono andato a San Giovanni in Monte e sono rimasto lì fino al 27 di ottobre, il giorno che ci hanno mandato a Bolzano. Dunque premetto, nella cella dove ero io hanno fucilato un sacco di gente che quanto a Bologna, cioè, li tenevano come ostaggi, ma eravamo tutti ostaggi, anche noi. Ammazzavano un fascista, ne prendevano 10 o 15, li portavano contro il muro lì, e li ammazzavano spesso e volentieri dove c'è il muro del pianto adesso. Con tutte le fotografie, i tre tabelloni delle fotografie, li ammazzavano lì contro, poi li lasciavano lì, il giorno dopo li esponevano e poi dopo tanto per farli vedere. E io ho subito tre o quattro di queste incursioni dentro, perché c'era il famoso Tartarotti, il famigerato Tartarotti, che era in una villa, era, non so se era Villa Triste, ma credo che fosse a Milano Villa Triste. Insomma, so che era una villa dove si compiva un sacco di orrori e c'era anche i capi dentro questa villa, erano Osvaldo Valenti e la Luisa Ferida. E hanno raccontato delle cose spaventose di quelle lì. Sembra che la Luisa Ferida, sembra, non lo so, io non ho visto, si esibisse nuda, legavano questi ragazzi, lei gli si esibisse nuda davanti, magari anche con delle avvicinandoli a contatto, naturalmente ragazzi giovani si eccitavano, allora delle gran legnate sul sesso, eccetera. Questa è una delle cose, poi c'era la famosa del fiammifero sotto le unghie, eccetera. Io fortunatamente non ho mai avuto torture, solo botte ne ho prese fino alla fine, ma sai, le botte si sopportano, a quell'età lì, e poi ti viene un nervoso addosso che non le senti dopo, magari, che ti ritrovi con una faccia così, ma... Dunque, allora dove ero rimasto? Ero rimasto che ero ancora dentro San Giovanni in Monte, e venivano alle 5 della mattina, quando il secondino, che erano secondini normali, proprio secondini impiegati, insomma, venivano a chiamare, cominciavano, Tizio, Caio, Sempronio, altri, fate fagotto. A quell'orario lì fare fagotto voleva dire andare contro il muro, perché c'erano i vari orari, alle 9 c'era l'orario dell'interrogatorio, alle 11 invece se ti chiedevano di fare fagotto alle 11 venivi scarcerato, cioè fare fagotto voleva dire racimolare il materasso, tirare sul materasso dalla brandina il lenzuolo, quello che avevano dato, e poi portarlo in magazzino, poi da lì o andavi da Tartarotti o andavi all'interrogatorio. No, l'interrogatorio comunque non facevano fagotto con l'interrogatorio, perché dopo ritornavano. E ho visto diversi, sono stati con me in cella con me, fucilati, che sono tutti là, che sono un certo Onofri, che non mi, Gino Onofri credo che si chiamasse, un signore sulla quarantina d'anni, un certo Musi, che era uno che l'avevano beccato con del tritolo sulla bicicletta, anche lì dopo averlo torturato, eccetera, lo avevano buttato contro il muro, eccetera. Poi chi c'era? Adesso i nomi purtroppo non me ne ricordo più, ma ce n'è diversi che li conosco guardandoli, eccetera, lì. Dunque, poi a un certo punto, verso il 5 di ottobre, ci fu un grossissimo bombardamento a Bologna, che durò dalle 9 di mattina alle 5 del pomeriggio, e sembrava che preludesse l'entrata degli alleati a Bologna, che invece poi non era vero, gli alleati se ne stavano ancora lontano. Insomma, a un certo punto, per paura, premetto una cosa ancora, che io ero sotto il Tribunale Speciale di Parma, perché l'unica accusa che mi rimase era sospetto partigiano e disertore, quindi bastava quella lì in tempo di guerra per cacciarti contro un muro, però non sono mai andato a Parma. Ci caricavano su un camion, eravamo in 34-35, dove c'erano diversi, insomma, eravamo noi un po' della nostra cella, di altre celle, e c'erano anche, posso parlare chiaramente, c'erano anche tre prostitute di Roma, che il loro crimine era quello di aver impestato un mezzo reggimento di tedeschi o qualcosa del genere. E naturalmente, come furono a Bolzano, le rimandavano subito a casa. Ce n'era una con una pancia così, che quella gli detti l'indirizzo di casa mia e la mandai a casa mia da mia madre, raccomandandogli di fare quello che poteva per aiutarla. Insomma, difatti mia madre la tenne in casa diversi giorni, gli preparò un piccolo corredino per il bambino, e mia madre faceva, era una ricamatrice bravissima. Insomma, gli dette delle cose, ecco, l'aiutò. E quelle lì, dunque, a un certo punto, e poi arrivammo a Bolzano. Verso, però, prima di arrivare a Bolzano, nei pressi del Po, fummo attaccati da due moschito, quelli a coda, a doppia coda, che spezzonavano un po' la strada. Allora ci fermammo, c'era il camion e dietro di noi c'era una di quelle jeep tedesche, quelle anfibie, con quattro SS sopra col mitra. E certo, in più ce n'era due in cabina. Insomma, a un certo punto il camion si fermò e la jeep, no, il camion, la jeep si fermò, il camion invece non capì, proseguì, e ci rimase per 20-30 secondi 300-400 metri di strada libera. Allora in quattro saltarono giù, che mi ricordo quelli nomi erano Vittorio Caffeo, Fellicani, Di Domizio e un capitano dei bersaglieri ebreo, un certo Ascoli. E quelli riuscivano a scappare, saltavano giù al volo, gli spararono dietro, ma gli spararono dietro con una slot machine, una machine pistol, e a un certo punto non ci arrivavano, insomma, quelli correvano in mezzo alla campagna. Allora, per non perdere capo e cavoli, insomma, siamo andati avanti così e siamo arrivati a Verona, al castello. Era il periodo che c'era De Bono, Ciano, che li avevano fucilati subito, o li avevano fucilati prima, subito prima o subito dopo, adesso non ricordo più. Io so che noi ci cacciavano in una camerata con della paglia per terra e ci misero a dormire là. Alla mattina alle 4 ho passato il più grosso spavento della mia vita. Ci svegliano, c'è un prete. Erano le 4 di mattina. Questo prete dice: io sono autorizzato per speciale dispensa papale ad assolvervi, a comunicarvi ad assolvervi tutti in massa. Così senza, così, ecco, qui ci danno la soluzione in massa alle 4 del mattino, qui ci sfucilano tutti. Invece, fortunatamente, ci caricavano su un camion e arrivavamo a Bolzano il giorno dei Santi. No, l'uno, non mi ricordo più se l'uno o il due, so che il giorno dei Santi e il giorno dei morti. Lì, appena entrati, venimmo classificati, cioè segnati tutto, nome, cognome, tutto, e cose, insomma, presi dentro in forza, poi ci mandavano alla tosatura e ci rapavano a zero. Poi dopo ci presero gli abiti e ci misero sopra dei giacconi, non avevano lì a Bolzano, non avevano la divisa striscia, avevano dei giacconi di juta, di tela grossa, giaccone e pantalone, con di dietro c'era verniciato rosso una specie di bersaglio, di tiro a bersaglio, perché se uno scappava, non lo so, oppure una croce così. Poi ci lavavano, ci lavammo, poi insomma, mi meraviglio che ci lasciavano. Io avevo un bel pacco così che mi aveva portato dentro mia madre il giorno prima, dove c'erano dentro tutte le grazie di Dio. Ci assegnano al blocco, che credo che fosse il primo, il blocco H, non ricordo però esattamente, so che è un blocco, o l'F o il il dire le donne, c'era le donne, insomma credo fosse il blocco H. Io tranquillamente avevo, passo nel frattempo, passo il rancio, cioè, uno schifo da fare paura, figurati, così io mangio questa roba qui. Sì, il rancio era, lo so, ecco, l'unica cosa che non c'era nessuna differenza con i campi veri e propri di sterminio era il mangiare. Quello è uguale, è una tazza di brodaglie con qualcosa dentro, c'è una qualche grana d'orzo, ma sì, per uno, io a un certo punto me ne frego, me l'ho scelto un castello in alto, mi prendo fuori una bella cotoletta così e mi metto a mangiare con del pane bianco. E mentre mangiavo a un certo punto mi sono sentito a disagio, mi sono sentito osservato, alzo gli occhi, avevo tutto il blocco in piedi sopra che erano lì tutti attorno a guardare. Allora non ho potuto fare a meno, ho visto uno che sembrava il capo, gli ho dato tutto, e dico distribuisci un po' per uno, perché per me avevo da mangiare per 3 o 4 giorni. Ma per un centinaio che c'era dentro al blocco lì, ha mangiato un pezzetto di roba ciascuno, insomma, e sono rimasto all'acqua. Per 3 giorni non ho mangiato. Dopo è diventato buono anche il rancio, è diventato buono. E il pezzetto di pane così, grosso così, di pane in cassetta, che sarà stato un etto, non credo che fosse poco più di un etto, ma non credo che fosse molto di più. Era stato un 12 o 14 millimetri.
Ferdinando, quando ti hanno immatricolato lì a Bolzano?
Subito, appena arrivato. Mi hanno dato il numero 58-54. Achtung Funzi, Feum Funzi. Dico bene?
E assieme al numero ti hanno dato qualche...
Il triangolino rosso. C'era la... E ce li ho ancora quelli lì. No, no, ce li ho qui. Ce l'ho qui, lo vuoi vedere? Sospendiamo per un attimo.
Abbiamo recuperato il triangolo. No, quello lì è il tuo triangolo e il tuo numero.
Sì.
Di Bolzano.
Sì.
E il numero qual era?
58-54. E in tedesco era Achtung Funzi, Fehung Funzi, perché ci chiamavano col numero in tedesco, se non rispondevi. Abbiamo fatto presto a impararlo, però. Poi lì siamo stati fortunati che, a parte gli ultimi, che erano cinque cifre, i 110, qualche cosa del genere, che sono stati proprio gli ultimi entrati, erano tutti numeri a quattro cifre, quindi erano abbastanza. Poi qui c'è...
Ma quelli li vediamo dopo, camminando.
Va bene.
Allora.
Riprendiamo?
Sì.
Dunque, mi ero dimenticato un particolare. Subito all'inizio che ero in questa piccola squadra di partigiani che avevamo cominciato a fare delle cose, subentrò in squadra un fuoriuscito jugoslavo, un certo Vinko Mlakar, che è stato dopo poi è tornato in Jugoslavia, ha fatto tempo a congelarsi un piede nell'ultimo inverno, è riuscito a scappare dopo, eccetera, scappare, lui non è mica mai stato catturato. Lui era lì come un domicilio coatto, era presso una famiglia di fascisti che però facevano il doppio gioco, che però quindi lo tenevano lì. Dopo è venuto in squadra con noi e ci ha insegnato diverse cose, cioè, insomma, ci siamo fatti un po' d'esperienza, tanto è vero che con l'incoscienza dei 20 anni io da niente ero diventato, abbiamo fatto un paio di cose che era roba da tu pensi una cosa, siamo entrati io e lo svizzero, e mi meraviglio che l'abbia fatto anche lui, perché siamo entrati in un bar a San Giorgio di Piano, che è un covo della Brigata Nera, siamo andati, mentre eravamo dentro, arriva un camion, c'era stato un rastrellamento ad Argelato, un paese lì vicino, e tutti sti fascisti, sì, perché cosa, quella là. Io ebbi la presenza di spirito, come entrarono nel bar, gli andai incontro, dico loro, quei figli di puttana, dico, li avete ammazzati, eccetera, così. Allora mi guardavano, no, dice, sì, qualcuno sarà, perché abbiamo sparato attraverso la canapa, eccetera, ma tanto non possono mica scappare, sono là, eccetera, così. Dico, Dio, buono, avete fatto bene, dovete ammazzarli tutti quelli lì, che ci stanno rovinando, potremmo vivere tranquillamente, eccetera. Posso offrirvi da bere? Gli abbiamo offerti il caffè. Sono stati 24-25 caffè, avevamo i soldi, ne avevamo, eccetera, abbiamo offerto il caffè. Allora, ragazzi, arrivederci, e cosa, grazie del caffè, eccetera, ragazzi. A Markmand, mi raccomando, se ne trovate, ammazzateli tutti. Poi dico, in culo, cioè, avevo voglia di voltarmi. No. De lo tirerete via, questo qui, suppongo. So, a parte quell'episodio lì, dopo adesso riprendiamo dove eravamo rimasti.
A Bolzano. Che dopo il primo giorno che sei arrivato, ti hai mangiato...
Sì, che tutta quella cosa lì. Dunque, il secondo giorno passò senza niente, lì in campo, così. Appello alla mattina, appello al pomeriggio, appello alla sera, eccetera, così. Dopo 4 o 5 giorni cominciamo a sentire, cioè radio scarpa, fa presto a camminare, si cominciava a sentire, noi non sapevamo niente di Matosi, non sapevamo nemmeno cosa fosse Matosi, si cominciava a sentire che andavano a Mauthausen, a Dachau, Buchenwald, parlavano di cose che li spedivano e ogni 15 giorni circa vuotavano il campo all'infuori di quelli che erano di servizio fissi, lì vuotavano il campo. Noi eravamo 4 o 5 giorni che eravamo lì. A un certo punto, la mattina dopo, è stato il colpo di fortuna, la mattina dopo, all'appello c'era tutti e due, il maresciallo Aghe e il comandante Tito, con l'interprete, il quale interprete ci dice: chi è meccanico specializzato venga fuori. Io ho pensato, dico, io di meccanica me ne intendo, facevo il disegnatore tecnico, quindi, ma dico, l'incognita quale sarà? Ma dico, se li chiamano qui vuol dire che ci mandano, penso che abbiano l'idea di mandarci a lavorare, insomma io dico vado fuori. E cercai di tirare fuori qualcun altro. Tirai fuori un avvocato di Bologna, l'avvocato Mocai, che ne ho parlato anche di cose. Tirai fuori uno studente in medicina di nel meridione, insomma. Tirai fuori due braccianti che non sapevano nemmeno cosa fosse la parola meccanico. Tirare fuori altre due persone, insomma andammo fuori in 7. Eravamo in 35, 28 rimasero lì. Dopo 3 o 4 giorni quei 28 lì sono andati via, ne sono tornati 2. Un certo professor Forni, che non so poveretto come sia andato a finire, perché io l'ho visto a casa e sembrava uno di 80 anni e non aveva ancora 40 anni. Eccetera, è così. È un professore di matematica dell'Università di Bologna. Poi diverso, ma sono tornati in 2, quell'altro non mi ricordo chi fosse. E poi siamo partiti, ci hanno caricato su un camion e ci hanno portato alla Galleria del Virgolo, che stavano facendo, questa galleria la stavano ultimando, perché doveva venire su una fabbrica di cuscinetti da Ferrara, solo che non avevano operai perché avevano tagliato la corda. Gli operai allora si sono trovati, a Bolzano non c'era l'opera perché c'era la FARC, la Viberti e altre due, adesso che non ricordo più come si chiama, che lavoravano a pieno ritmo, quindi non c'era un operaio libero. Adesso arriviamo. Vado avanti o mi fermo? Dunque, non c'è un operaio libero, allora li vennero a cercare al campo. E andammo fuori in tutto, fra tutti il campo, un 170-180. Primo mese o quasi 2 abbiamo lavorato a picco e pala, cioè piccone e badile, perché dovevamo, abbiamo depositato all'interno della galleria i binari perché entrassero con il materiale, con le macchine, perché portare dentro queste macchine che pesavano delle tonnellate, quindi venivano dentro. Poi a un certo punto lì verso, dunque novembre, dicembre, verso gennaio, primi di gennaio cominciarono ad arrivare le macchine e fecero le squadre. C'erano venuti su alcuni capi squadra da Ferrara e gli dettero una parte. Io fui assegnato al collaudo volante, fui assegnato al collaudo volante. Cioè il collaudo volante consisteva, avevo 7-8 macchine da guardare con dei calibri. Dovevo controllare queste macchine a diverse grandezze, diversi diametri. Facevano le gole dei cuscinetti, le gole interne, esterne, tutto. E io avevo dei misurini chiamati calibri che dovevo ogni tanto controllare la centratura di questo incavo. Nell'Isarco, se vanno a guardare sotto, c'è una miniera di ferro lì sotto, o d'acciaio, perché di quelle poche volte, a un certo punto, i tedeschi non capiscono niente da quel lato lì. C'era solo il pericolo di due capi torinesi, uno si chiamava Nicolini e l'altro Pelle, il signor Pelle era una vaga persona abbastanza. Nicolini è un fascista fetente, ma di quelli fetenti, ma super fetenti, il quale s'accorse che io e altri due o tre sabotavamo le macchine un po'. Allora dice, io devo dirlo perché sennò, e dico, signor Nicolini, si ricordi una cosa, il suo nome è già segnalato fuori a chi di dovere. Quindi le garantisco una cosa, che se lei ci denuncia, noi andiamo a finire contro il muro, ma a casa lei non ci torna, quello glielo garantisco io. Insomma, fatto sta che Nicolini si è tenuto per sé quello che sapeva, eccetera, così. Insomma, arrivavamo verso la fine. Dopo si cominciava a stare, perché sai come uno comincia ad organizzarsi un po'. Uno comincia ad organizzarsi e cominciò a saltare fuori il pezzettino del pane. Io adesso c'ho un particolare, glielo dico, ma con la casa lo devo aver detto, però non l'ho detto per televisione. Insomma, praticamente un giorno io stavo dentro uno sgabuzzino, avevo una specie di sgabuzzino, e stavo disegnavo una donnina nuda, che io ero abbastanza bravo a disegnare. A un certo punto mi trovo il caporale tedesco dietro la schiena che mi stava guardando, a degadio, adesso qui sono botte. Gut, gut. No, stavo... No, mi deconcentro. Per me deve avere fretta ad andare via. E così mi mise, ah, tu fammi le cose per me, eccetera, quella. Allora io andai un po' oltre, gli feci un disegnino pornografico, andò al settimo cielo. Da quel momento lì cominciò a portarmi un pezzo di pane, qualche sigaretta, eccetera. Allora io mi misi a lavorare, cioè Tinto Brass e roba da ridere. Mi misi a fare questi disegnini, tutto è permesso a un certo punto, solo che a un certo punto mi sono preso la più grossa legnata della mia vita. Una mattina ci alziamo, erano le 6 del mattino, 5:30, così che cominciavamo il turno alle 6, avevamo tutti, io in genere tenevo un pezzettino di pane, la mattina ci davano un bicchierino così di caffè, acqua calda, però era caldo e un po' dolce. Cioè, quella mattina lì non c'era più niente, mi incazzai, a un certo punto non vedevo l'ora di bagnarmi questo cosino così, e c'era l'ordine del giorno con tutti gli orari, cose che... Ricco, nell'ordine del giorno c'era burro e la fetta di salame mai visti, mai, proprio mai visti. Insomma, praticamente strappo via l'ordine del giorno. Dopo 5 minuti arriva Panciolini, che lo chiamavamo Panciolini, un caporale della SS, che era cattivo, ma cattivo. Comincia a urlare, poi chiama l'interprete, eccetera. Chi è che è stato a fare questo? Tutti zitti. Chi è che è stato questo e cosa? A un certo punto dice, va bene, io adesso... Insomma, l'interprete dice, io parlo, faccio finta di essere il tedesco, dice, vi conto, faccio la decimazione. Cioè, vi conto, ogni 10 ne tiro fuori uno e viene punito. Io a un certo punto non ero sicuro che qualcuno non mi avesse visto a strappare il foglio. Dico, qui se mi hanno visto va a finire che ci faccio una figura di merda. Meglio prendere qualche botta, insomma, alzo la mano e vado fuori. Mi sono preso, io non le ho contate, ma mi hanno detto che sono state vicino alla trentina, con la gomma. Era una treccia d'alluminio con coperta di gomma, eccetera, così. La prima mi ha spaccato il sopracciglio qui, la seconda mi è arrivata nel naso, poi ho cominciato a coprirmi, tutte le altre me le andate da qui. A un certo punto mi sono lasciato andare in ginocchio, non sono svenuto perché avevo una tensione, eccetera, mi hanno ridotto per qualche giorno, presente Quasimodo. Ero gonfio da qui fino a metà schiena, un collo che era così, eccetera, poi pian pianino, e tutto sommato ci guadagnai perché mentre ero a letto, nel frattempo, premetto, che avevano aperto anche alle donne la galleria, c'erano arrivate altre 120 donne, perché c'erano arrivate altre macchine, era tutta roba automatica, era abbastanza facile da fare. Prendendo quello lì, che sono, arrivavano. Allora le donne di là lo sapevano, c'era la guardiola fra gli uomini e le donne, la guardiola con due SS, eccetera. Però le lasciavano, insomma, per una decina di giorni, le donne mi hanno portato tutte qualcosa da mangiare.
Ecco, ma Ferdinando, come questo episodio qui, si svolgeva nella galleria del Virgolo o nel campo?
No, nella caserma.
Vicino alla galleria?
Sì, io c'è una caserma tuttora che esiste, e difatti quando mi avete fatto l'intervista di cose eravamo circa in quella posizione lì. Dalla galleria del Virgolo, avanti 200 metri sulla sinistra, allora c'era una caserma, ci deve essere ancora, perché io l'ho vista, l'ho fotografata, che ho a casa, solo che non le ho trovate, volevo prenderle, ho a casa le fotografie, perché c'è ancora sulla galleria del Virgolo, c'è ancora l'aquila del Vittorio. Sarà meglio che... Com'è che non la fate levare via?
Quindi, tu quando sei uscito dal campo, siete stati alloggiati in questa caserma?
In questa caserma. Quando siamo usciti, perché andare dal campo lì era troppo lontano, come si chiama? Il posto dove era il campo.
Via Resia.
Sì, via Resia, da via Resia.
Però come lo
lì, insomma, facevano prima, lì ci andavamo a piedi.
Ci ho guadagnato perché almeno ho mangiato qualcosa,
eravamo dentro. Quindi eravamo lì, io sono stato picchiato.
Anche lì al Virgolo c'erano i capocci.
Nella guardiola, eccetera, che ma al Virgolo non c'era nessun capo.
E nella caserma?
Nella caserma nemmeno. Non credo, insomma, c'era dei fissi lì, ma c'era il comandante del campo che seguiva
ma non credo che, io non mi ricordo che ci fossero dei capò.
Ferdinando, e tu sei rimasto lì fino a quando?
Fino al 30 d'aprile. Sono messo fuori il 30.
Sai, cos'è successo in quei giorni lì?
Dunque, in quei giorni lì si cominciava già a avere il sentore che stava per finire. Noi ci siamo preparati. A un certo punto, da fuori, sono riusciti a mandarci dentro un mitra, che l'abbiamo nascosto, era nascosto sotto un letto, eccetera, che se per caso facevano degli scherzi, invece non ci fu bisogno di niente, ci caricavano, ci portavano tranquillamente al campo, ripassammo per la section, diciamo così, ci dettero questo documento qui e poi a quel punto lì, liberi.
Sai cosa è successo?
Come?
Cosa è successo?
Come cosa è successo?
Liberi, cosa vuol dire? Sei uscito dal campo?
Beh, liberi, sono uscito dal campo lì a Bolzano. Ah, poi a Bolzano i partigiani hanno attaccato i tedeschi. Hanno attaccato i tedeschi sbagliando il momento, sbagliando tutto, insomma, poveretti anche loro, non è che avessero una gran pratica di guerriglia, perché io ho visto un ragazzino dentro una porta con un mitra, sparava a mortaio col mitra, può ben immaginare se che il mitra è efficace a 20-30 metri al massimo, no, dopo non fa più niente. Lui sparava così, gli vennero, a un certo punto i tedeschi si stancavano, li circondarono, li presero tutti, li schiaffarono dentro a un cortile e poi li dettero in mano agli americani quando arrivavano. Perché nel frattempo per me c'erano già stati dei contatti, perché quando tornammo indietro, non so se era a Ora, in quei posti lì, c'erano già che facevano i vigili, soldati tedeschi con la piastra qui, non erano armati, però facevano i vigili.
E tu quando sei arrivato a casa?
Io sono arrivato a casa dopo 6 giorni. Perché me la sono presa comoda. Dunque, a un certo punto, primo episodio, appena uscito dal campo, una signora di Bologna ci ha sentito parlare bolognese, una che abitava a Bolzano, ci ha invitato a casa, ci ha fatto le tagliatelle. Oh, 4-5 forchettate, poi non andavano più giù. Sì, lo stomacchino si era ridotto. Poi dopo ci incamminammo, Moccai aveva uno zio facoltoso che aveva una villa a riva del Garda. Allora siamo arrivati a Villa del Garda e ci siamo installati un paio di giorni a casa dallo zio facoltoso. Poi dopo siamo venuti via, siamo passati da Verona. Verona eravamo in contatto con il dottor Bettili, che era uno dei capi, che era il farmacista di Piazza delle Erbe, c'era la farmacia in Piazza delle Erbe, ed era uno, lui appena uscito l'erano già venuti a prendere, l'hanno portato a casa, il quale a sua volta ci ha portato a casa sua in campagna e ci siamo fermati altri 2 giorni lì. Allora lo stomaco cominciava già a essere più ricettivo.
Comune di Nova Milanese, città di Bolzano, antologia sonora, testimonianze dai lager, dal sito Lager e Deportazione.